Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Ci sediamo. Buonasera a tutti, non facciamo grandi presentazioni stasera perché siamo ormai al secondo incontro, quindi ringrazio a voi che siete intervenuti, ringrazio Don Romeo Camedo per il suo intervento di stasera e a tema come da programma la Chiesa. Lo ascoltiamo volentieri.
Prima di arrivare alla Chiesa, ricapitolo brevemente quello che abbiamo detto lunedì scorso, anche perché mi pare di poter dire che l'idea che Paolo ha della Chiesa deriva proprio dalla sua concezione dell'agire di Dio che abbiamo spiegato lunedì scorso. Abbiamo cominciato in maniera che forse può avere meravigliato qualcuno dai versetti 17 e 18 del primo capitolo della lettera ai Romani, dicendo che Paolo presenta come contemporanee a tutti noi l'ira di Dio e nello stesso tempo l'annuncio, il buon annuncio della salvezza, la sua giustizia. E questo lo abbiamo, mi pare, approfondito la volta scorsa. L'ira non scompare, perché al di là dell'immagine è la disapprovazione di Dio nei confronti della ingiustizia che domina l'esistenza degli uomini. Abbiamo anche detto che Paolo è molto radicale nella sua diagnosi, dice che sia ebrei sia non ebrei, tutti sono colpevoli, tutti sono privi della gloria di Dio, cioè della sua amicizia, della sua approvazione e dei suoi favori. Tutti quindi stanno sotto il giudizio severo di Dio che disapprova la loro ingiustizia. E questa è l'ira. Abbiamo anche capito nel corso della lezione che già nell'Antico Testamento Dio aveva fatto qualcosa per aiutare gli uomini a rimettersi in una condizione accettabile da Lui. Ma Paolo è convinto che tutto quello che era avvenuto nella storia dell'Antico Testamento in realtà era una promessa, una profezia, ma che l'evento decisivo è avvenuto nella croce di Cristo. La croce di Cristo ha manifestato la giustizia di Dio. Abbiamo anche preso atto che non riusciamo a ricostruire con quale itinerario mentale Paolo è riuscito a concludere dalla contemplazione del crocifisso che in esso si manifesta questa giustizia di Dio. Cioè che ragionamenti si possano fare per collegare questi due eventi non siamo più in grado di ricostruirlo con chiarezza. E questa è una lacuna che nessuno studioso ha ancora colmato in maniera soddisfacente. E abbiamo preso atto di questa nostra difficoltà, però accettiamo il discorso di Paolo. Lui è convinto che quello che Dio ha compiuto, risuscitando il crocifisso, abbandonando il suo figlio senza risparmiarlo alla morte di croce e poi ridandogli la vita, ha manifestato attraverso questo evento che intende ora prendere possesso del mondo, diventare veramente il sovrano del mondo, intervenire nella vita degli uomini in maniera decisiva e risolutiva. Ha manifestato la sua giustizia, perché abbiamo detto giustizia alla luce di tutta la tradizione dell'Antico Testamento significa la fedeltà di Dio alla sua promessa di essere a favore degli uomini. Abbiamo anche ricordato che la Quaresima di quest'anno queste cose ce le facevano vedere nella prima lettura, cominciata con la promessa di non mandare più un diluvio, è continuata con la liberazione di Isacco dal destino di morte che sembrava dovesse incombere su di lui, è continuato con il dono della legge che abbiamo visto domenica scorsa, poi leggeremo ancora e incontreremo l'aiuto della monarchia, che però è stato il meno produttivo nella storia del popolo ebraico. Poi sentiremo anche le promesse di una rivelazione definitiva della sua giustizia, che è esattamente quella che Paolo dice di avere scoperto nel crocifisso. Per cui attualmente le cose sono cambiate, Dio ha preso possesso della nostra storia e tramite il crocifisso crea una condizione di vita nuova, risolutiva, la salvezza. Abbiamo anche detto, e poi passo all'argomento di oggi, che questo modo di parlare di Paolo, questo suo Vangelo, questo suo buon annuncio, alla fin fine corrisponde con il concetto di regno di Dio predicato da Gesù. Quando Gesù diceva che adesso Dio finalmente regna davvero, vuol dire che prende possesso del mondo da lui creato, dell'umanità che lui ha voluto, e da questo momento in avanti la guida, la sorregge, la aiuta. Perché, abbiamo anche detto, l'ira di Dio si manifesta, secondo Paolo, nell'abbandonare l'uomo a se stesso. Ora, quell'abbandono dell'uomo a se stesso che Paolo vedeva evidente nella vita dei non ebrei, meno evidente ma pur tuttavia presente anche nella vita del suo popolo, questo abbandono è cessato. Dio si prende finalmente cura di tutti noi, regna, manifesta la sua giustizia. Tra l'altro, non voglio dilungarmi in queste cose, ma giustizia è nella cultura sempre dell'Antico Testamento la prerogativa prima del re. Il re è colui il quale giudica con giustizia e agisce con rettitudine, come dicono i salmi. Quindi Dio re è colui che inserisce questa nuova giustizia. Abbiamo anche cominciato ad accennare che cosa fa Dio per realizzare questa giustizia, ma questo è l'argomento che vogliamo sviluppare soprattutto questa sera. Abbiamo già detto la volta scorsa che Paolo, quando descrive questa azione di Dio che impone la sua giustizia, usa un linguaggio di tipo mitico. La parola può meravigliare perché in decenni passati si preferiva non usarla nel discorso cristiano catechistico, ma alla fine si è scoperto che è una parola utile che può illuminare la comprensione delle cose. Mitico non vuol dire fantastico, falso, presuntuoso, pretesto, mitico vuol semplicemente dire che Paolo personifica certe realtà, quelle che noi oggi chiameremmo i condizionamenti, li personifica, li immagina come se fossero delle entità che hanno un potere su di noi e che ci tengono legati, tengono schiavi, come di fatto ci tengono schiavi appunto i condizionamenti, le abitudini, i pregiudizi, le mode, la paura di far brutta figura di fronte agli altri, l'accodarci sempre all'esempio che ci viene presentato dai divi del momento o dai leader del momento. Non voglio fare esempi che magari possono essere impropri o offendere qualcuno, ma la soggezione a nazismo, fascismo, stalinismo, che cos'è se non la soggezione a un potere che alla fine aveva assunto una tale forza di convinzione, una tale forza di condizionamento di intere popolazioni, che non si poteva non personificarlo come se fosse qualche cosa che noi diremmo di satanico. Tutti rimanevano soggiacenti a queste utopie, a questi di ideali falsi di potenza, di dominio, di vittoria, di guerra. Quando Paolo personifica queste forze che fanno perdere all'uomo il senso della realtà, gli tolgono la capacità di ribellarsi, di dubitare almeno della validità di certe impostazioni, Paolo adotta una categoria di esaltazione di questo male che si chiama mito, ma che è illuminante, non è una falsificazione della realtà. Paolo mitizza il peccato, che diventa una specie di fonte di tutte le nostre piccole e grandi trasgressioni, mitizza la morte, mitizza la legge, dicendo che tutto questo ci teneva schiavi e rovinava la nostra vita e ci rendeva tutti ingiusti, non c'è nessuno che cerca Dio, neppure uno, approfittando della debolezza della nostra carne. E la debolezza della nostra carne, secondo Paolo, è la consapevolezza della propria fragilità, la paura della morte, il senso di precarietà della nostra vita, che ci rende idolatri attaccati ai beni, litigiosi, invidiosi, preoccupati, ansiosi. Queste potenze che lui immagina come delle specie di forze invincibili, Dio le ha vinte nella croce di Cristo. Di nuovo, vi dicevo, non sappiamo dire con esattezza come e attraverso quali strategie la croce di Cristo ha vinto tutto questo. Però il Vangelo di Paolo è questo: in Cristo tutte queste potenze sono state svuotate della loro capacità di dominarci. Esistono ancora, ogni tanto si affacciano all'orizzonte, ci spaventano, ma noi, siccome Dio si occupa di noi, abbiamo la possibilità di reggere il confronto con queste potenze. E purtroppo, se sono validi gli esempi storici che ho fatto prima, questa capacità e questa forza di reggere non sempre si è manifestata con forza sufficiente, o noi non siamo stati capaci di approfittare della forza che Dio era disposto a comunicarci e abbiamo ceduto, abbiamo accettato passivamente, forse perché non avevamo mezzi per reagire, abbiamo accettato passivamente. Intere popolazioni hanno accettato passivamente una visione distorta della pace, della guerra, della politica, del fascismo. Adesso viviamo per fortuna in un'epoca, potremmo dire è un'epoca in cui il regno di Dio si manifesta più chiaramente di un tempo, in un'epoca in cui almeno ci accorgiamo del pericolo e cerchiamo in tutti i modi di non cadere ancora nelle trappole del nazionalismo, del razzismo, della prepotenza, dell'idea che la forza è quella che conta, della falsificazione della realtà. Non siamo del tutto vittoriosi, però abbiamo, se non altro, abbiamo ricevuto il dono, anche dalla lezione che abbiamo ricavato dalla storia, di accorgerci del pericolo. E direi che anche per San Paolo questo è un elemento che fa parte della sua pedagogia, perché quando la volta scorsa, leggendo alcuni passi della lettera ai Romani, leggevamo le sue accuse contro i pagani e contro gli ebrei, in fondo questo serviva perché Paolo voleva vincere la superficialità, la distrazione, con cui la gente non si accorge di come il peccato ha infettato tutta la vita, di come l'ingiustizia serpeggia dappertutto, fa finta di niente, non la vede. Allora l'accusa, e questa immagine dell'ira di Dio che incombe, serve pedagogicamente a Paolo per dire: guardate che il primo aiuto che Dio vi dà è la denuncia, come faceva Gesù quando diceva guai a voi, pure quando nei discorsi sulla fine, adottando un linguaggio apocalittico di cui non condivideva la realtà concreta ma lo adoperava come parola di minaccia, diceva: state attenti perché il sole cadrà, le stelle cadranno, il mondo crollerà. guardate che quello in cui ponete la vostra fiducia, cioè la stabilità dei mondi e dei regimi, in realtà sta per cadere. Sono tutti modi che usa la Sacra Scrittura e che ha usato anche Paolo per questo primo dono di salvezza, questo primo far emergere la consapevolezza che stiamo mettendo alle volte fiducia in quello che non la merita. Ecco perché positivamente la grande cosa che poi suscita Dio nelle persone è la fede in Lui. Questo significa il pensiero paolino: noi siamo resi giusti mediante la fede. Non diventiamo giusti per la nostra intelligenza da sola, eventualmente perché Dio risveglia la nostra intelligenza con le parole che ci rivolge. La risveglia soprattutto con il crocifisso, e di nuovo ribadisco, come, difficile dirlo, ci vorrebbe un altro corso dedicato a questo. Per adesso ci accontentiamo di dire risveglia la nostra attenzione, ci fa capire che spesso diamo fiducia a ciò che non lo merita e scambiamo queste fiducie provvisorie come se fossero un aiuto per la nostra vita, mentre invece lo sono soltanto parzialmente, alle volte non lo sono del tutto. Quello che conta sarebbe affidarsi a Dio, ecco la fede, e alla promessa che Lui fa. In questo senso Lui dice che la giustizia non viene dalle opere, ma viene dalla fede, perché prima ci vuole la fede. Dopo di questo possono anche venire delle opere che non sono più del tutto inquinate come prima da invidia, gelosia, prepotenza, interessi particolari, intenzioni non rette, come spesso sono tutte le opere che noi compiamo. Voi mi direte cosa c'entra la Chiesa, e la Chiesa è esattamente il frutto di questa azione di Dio. Là dove la promessa di Dio, che io con le mie parole direi abbiate fiducia, d'ora in avanti mi occupo di voi. Ho mandato il mio figlio a provare il culmine della miseria che può colpirvi, la morte ingiusta e dolorosa. E l'ho tirato fuori da lì e l'ho fatto sedere alla mia destra. Tirerò tutti fuori dalla vostra miseria. Abbiate fiducia. Dove questa parola è accettata, comincia ad esistere una serie di condizioni di vita nuove, non totalmente nuove, che potevano essere anticipate anche in situazioni precedenti, che possono essere presenti in parte anche in altri mondi religiosi diversi dal nostro, ma Dio garantisce a coloro che credono a questa sua parola una serie di condizioni nuove. Io uso volentieri la parola habitat, cioè crea un ambiente di vita arricchito di elementi che trasformano, modificano, in senso migliorativo, la nostra condizione di vita, i nostri parametri di giudizio, l'ambiente nel quale viviamo, l'habitat in senso spirituale. Sono esattamente questa fede in Dio e soprattutto il dono della libertà. E qui bisogna capire bene cosa intende Paolo quando parla di libertà. Quando parla di libertà, Paolo non intende, come pensiamo spontaneamente noi, la valorizzazione della nostra soggettiva tendenza a soddisfare il nostro desiderio, come è la libertà, come la percepiamo noi spontaneamente. Ieri sera, nello sceneggiato televisivo, di cui c'è la seconda puntata stasera, quello della fame, come si intitola? Pane e libertà, ecco, bravo. Veniva citato dal vocabolario che il venditore, una definizione di libertà che è curiosa, come sono in genere tutte quelle dei vocabolari, non la ricordo di preciso, ma doveva essere la facoltà di agire in maniera indipendente ed efficace per soddisfare le proprie. questa libertà non esiste mai. Questa capacità di poter attuare in piena autonomia e indipendenza quello che si vuole, lo si desidera, e poi si trova che le circostanze ce lo impediscono, ci mancano i mezzi per ottenerlo, alcuni ci ostacolano, e la nostra libertà, che attualmente molti cercano di rivendicare con ostinazione, a tutti i costi, voglio fare quello che adesso in questo momento desidero, anche a costo qualche volta di dare spintoni agli altri perché si allontanino e mi lasciano fare quello che voglio. Non è questa la libertà di cui parla San Paolo. La libertà di cui parla San Paolo è, alla maniera dell'Antico Testamento, il trasferimento da una zona dove eri schiavo a una zona dove sei libero, come dall'Egitto alla terra. È liberazione. Libertà è esattamente quella sconfitta o quel ridimensionamento del potere, dei condizionamenti, del peccato, della morte che approfittavano della debolezza della carne, per ridare a noi una qualche migliore possibilità di poter scegliere, di poter capire, di poterci trovare a nostro agio, di poter formulare ipotesi sincere, non con quella specie di prospettiva di totale indipendenza, ma anzi la possibilità di consultare parole, voci, suggerimenti che non ci costringano a seguire una direzione come facevano il peccato, la morte e perfino la legge, la quale credeva di aiutarci inserendoci in binari coercitivi fatti di tanti adempimenti enormi che effettivamente mortificavano la capacità creativa dell'ebreo. Davano l'impressione che per essere salvati bisogna essere esecutori di comandi prefabbricati. E tutto questo creava nella coscienza delle persone una contraddizione, perché dava l'impressione che per essere liberi bisognava in realtà essere schiavi, ubbidienti a un itinerario prestabilito. Paolo è convinto che, non dico eliminando, ma tenendo a freno il peccato, la morte, la paura, noi veniamo trasferiti in un habitat, appunto in una condizione di vita, nella quale il nostro libero pensare, la nostra capacità di progettare, il nostro modo di tentare qualche cosa di buono, di meglio, di produttivo, è possibile. È possibile più che altrove. Quindi si tratta di una, direi, in un certo senso, si tratta di una liberazione dell'ambiente da elementi che lo opprimevano. Non è l'oppressione fisica del faraone che pretende che si facciano i mattoni, che si lavorino 16 ore al giorno. È l'oppressione, per esempio, come diciamo con la nostra parola, che ho già ripetuto mille volte, dei condizionamenti storici, delle abitudini sbagliate che si sono incancrenite nella nostra vita, delle esigenze che alle volte noi stessi ci siamo autoimposti come se fossero necessarie e che poi ci schiavizzano. Pensate alla sofferenza di tanti ragazzi che stanno male perché non possono, che so, andare alla discoteca nell'ora che vogliono o prendere il capo firmato che loro vorrebbero, e gli pare che se non hanno il capo firmato soffrono. E questa è una sofferenza. Bisogna riuscire a creare un habitat più sobrio, più libero. Questo habitat è la Chiesa. Il concetto di Chiesa in San Paolo è sostanzialmente questo, è la nuova condizione di orizzonti che l'evento Cristo ha inserito nel nostro mondo. al quale dobbiamo fare attenzione, perché l'azione di Dio non è stata una trasformazione fisica delle cose, non è stata come le azioni, che so, dell'impero romano, il quale costruiva palazzi, templi, statui, lapidi, e si vedeva che le cose erano cambiate. No, è un cambiamento molto più soft, molto più morbido, fatto di riunioni fraterne nelle quali si legge una parola di Dio, nelle quali si celebra un pasto commemorativo della morte di Cristo, che insegna a tutti carità, compartecipazione, condivisione. Di questo parlerò ancora lunedì prossimo, quando, per arrivare alla famiglia, parlerò della dimensione domestica dell'esperienza religiosa come la immagina San Paolo. Quindi lo accenno soltanto. Questo orizzonte nuovo è costituito da tutto quello che nelle riunioni dei cristiani è visibile, organizzativo, strutturale, anche se forse la parola struttura è troppo grossa per le libere comunità a cui San Paolo pensava. Ci troviamo a pregare, ricordiamo Gesù Cristo, ascoltiamo quel fratello che ha una cosa da dirci, quell'altro pare che parli in lingue, vediamo. Queste piccole cose, che oggi non ci sono quasi più nelle nostre riunioni, costituivano quel piccolo cambiamento dell'atmosfera di vita nella quale uno era inserito, che, per carità, questo è solo l'inizio, che gli davano dall'esterno la percezione: c'è qualcosa di nuovo. A Corinto non c'è più soltanto il tempio di Afrodite, la piazza, il mercato, le navi che arrivano, i commercianti, le donnine che si prestano. C'è anche un gruppo nuovo, non ci sono soltanto i vecchi filosofi, i predicatori, è nato un gruppo nuovo, che non ha niente di grande, però ha un qualcosa di sottile. Schiavi e padroni stanno insieme. Io alle volte anche loro sbagliano, perché alcuni padroni si mettono in un tavolino riservato, prima Corinti 12, mangiano i loro cibi raffinati portati da casa e i poveretti li guardano con invidia, il padre li rimprovera. Questo si fa nel tempio di Afrodite, ma non qui. Allora potevate mangiare a casa propria, se venite qui fate fraternità. Questi sono quegli elementi, quelle piccole modifiche di costume esterno, che però danno l'impressione alle persone: c'è una zona un po' diversa, è una specie di parco, dove si possono fare piccole cose che però parlano di fraternità, amore, modestia. Poi vi leggerò qualche parola di Paolo, ma c'è molto di più. Adesso non voglio dilungarmi troppo a descrivere questo piccolo ambiente esteriore, cioè la Chiesa come appariva allora. C'è una cosa infinitamente più importante sulla quale Paolo continua ad insistere, anche questa difficile da definire in che cosa veramente consistesse, ed è la reale unione con Cristo di tutti quelli che accettano questa opera di Dio. Gli studiosi hanno contato, adesso poi con il computer basta farlo fare a lui e lo fa, che devono essere più di 150 le volte che Paolo nelle sue lettere usa l'espressione in Cristo, con tutti i verbi possibili: essere, vivere, pensare, camminare in Cristo. Qualche volta Cristo in voi. Hanno osservato che Paolo addirittura inventa dei verbi che in greco non erano conosciuti prima. Il greco, come il tedesco, ha la possibilità facilmente di inventare parole: essere consepolti, compiantati, addirittura con risuscitati, configurati con Cristo. Tutti i verbi fatti con la preposizione con. Come se la nostra vita e la vita di Cristo si fossero fuse insieme. Paolo dice per esempio che l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, in greco è una sola parola, con crocifisso, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e non fossimo più schiavi del peccato. E quindi sono le due idee che ho appena spiegato, quella della liberazione e quella della fusione con Cristo. Egli morì e morì per il peccato, ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui. Ah, scusate, l'ho già letto. Se uno è in Cristo, è nuova creazione, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuovo. Ecco l'ambiente che dicevo. Poi la famosa frase di Romani 6, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte. Il greco dice consepolti, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, la gloria, vi ricordate, l'abbiamo detto che era un discorso, è l'amicizia, la protezione, la presenza del Padre, non è parola vuota. Così anche noi possiamo camminare in una vita nuova, ecco l'habitat, il nuovo ambiente. Come quando uno va nell'agriturismo del parco e dice, chi è un'altra roba, tu la grigliata all'aperto, ci sono gli animali, c'è lo scoiattolo, e diventa diverso perché è cambiato l'habitat. La chiesa di Paolo è questo. Magari è soltanto il cortile di una casa, come diremo lunedì prossimo, ma le facce delle persone, quello che le persone desiderano nel cuore, è più pulito di prima, perché peccato, morte, sono allora, e perché sanno, Dio non ci abbandona più a noi stessi, si occupa di noi, ci castiga anche se occorre, ma è gradevole questa sua presenza. Addirittura mette dentro di noi l'esperienza stessa di Gesù Cristo, per cui il suo essere crocifisso è per Paolo il nostro essere crocifisso. Gli studiosi si domandano, ma come la devo chiamare questa specie di comunione, di mescolanza di me con Cristo? Mistica? Parola molto vaga. Noi preferiremmo sacramentale, anche se poi non sappiamo spiegare bene cosa vuol dire. Certamente però per Paolo è reale tutto questo. Quindi dovremmo tutti domandarci, anche noi preti, se noi percepiamo ancora come reale questa unione con Cristo. Perché quando celebriamo la cena facciamo memoria della sua morte, nell'attesa della sua venuta, e ci rallegriamo della sua risurrezione, esattamente perché l'ha risorto, può renderci partecipe di quel modo di superare la morte e il male che è stata la crocifissione. Tutto questo, non importa se non ne capiamo tutti i nessi, i particolari, neanche i teologi non li capiscono, ma lo viviamo come qualche cosa che veramente è vero. Il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri, e la carne è debole, le sue passioni e i suoi desideri sono sempre psicotici, vorrebbe più di quel che può, vuole mai contenta, poi si stanca, poi si arrabbia, poi vuol provare ancora, non le basta mai niente. Ecco, questa è la Chiesa. L'habitat esterno è questa unione interna con Cristo. Quando noi, è da notare, attenti bene, non voglio che capiate male quello che dico, Paolo dà l'impressione che questa unione interna con Cristo ognuno se la costruisce con la fede, cioè pensandoci e credendola. Non insiste sul fatto che venga dal far la comunione nell'Eucaristia. Solo in un passo del capitolo 12 scusate, di Esodo, non sono obbligato a ricordare a memoria il capitolo, della prima lettera ai Corinti, dice che partecipando al pane e al vino noi partecipiamo alla vita di Cristo. Mentre nell'altro testo dove parla dell'Eucaristia sottolinea invece soprattutto la lezione di uguaglianza e fraternità. Ma in fondo è l'unico brano nel testo di San Paolo in cui si collega questo essere in Cristo con l'Eucaristia. La teologia posteriore e anche la catechesi consueta della Chiesa ci ricorda che è soprattutto quando celebriamo l'Eucaristia che questo si realizza. Paolo sfiora soltanto questo elemento. Non dico che sia sbagliato concentrare tutto sull'Eucaristia, però il fatto che Paolo sfiori questo argomento e dia l'impressione che anche quando scrive le sue lettere ed esorta i cristiani, vuole soprattutto che con il loro pensiero, con quello che pensano di se stessi, si sentano uniti a Cristo. Questo spiega perché il protestantesimo, che spesso si ispira a Paolo più che a tutto il resto, insiste più sulla fede che non sulla ritualità dell'Eucaristia, che peraltro adesso sta recuperando. Ma non è che loro sono più bravi di noi, sono eventualmente più paolini di noi. Io però insisto perché tutte e due le forze vengano valorizzate, sia il segno eucaristico, però non dimenticare che se il segno eucaristico non viene preceduto e seguito da pensieri, dall'autosentirsi crocifissi, dal percepire e dal credere in questa unione invisibile, che Paolo poi riconosce, è operata dallo Spirito di Dio che si unisce al nostro spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, quell'egli, secondo il testo latino, è lo Spirito Santo, che è stato nominato alla fine della parte precedente della preghiera eucaristica terza. Infatti qualche volta io mi permetto di dire lo Spirito, che quell'egli sembra Gesù Cristo, faccia di noi un solo credito, perché diventiamo in lui un solo corpo e un solo spirito, se non ricordo esattamente. Il concetto è questo. Ora, quello che io prego nella Messa, devo poi assimilarlo e appropriarmene con quella che una volta si chiamava la meditazione, la preghiera. Paolo queste cose, leggendolo, si ha l'impressione che le pensa mentre scrive la lettera. Quando esorta i Corinti, i Galati, i Filippesi a comportarsi bene, a fare qualcosa, lui lo dice perché guardate che siamo in una condizione di vita nuova, che prima non c'era, perché c'era la legge, ma è tutta un'altra roba la legge era un incanalamento esecutivo, che poi alla fine produceva che ci sentivamo tutti orgogliosi, che bravo, ce l'ho fatta, e guardavamo, lo davamo noi stessi invece di ringraziare Dio. Allora Paolo scrive, vedete, l'anima di tutto è questa consapevolezza, la partecipazione al Cristo crocifisso, che non è per il gusto di soffrire, è semplicemente perché lì c'è la potenza di Dio, vi ricordate il Vangelo che è potenza di Dio, lì c'è la giustizia, cioè la forza di Dio che ci rende capaci di bene. Tutto questo porta un'altra conseguenza, alla quale ho già accennato nel discorso, ma che è pure una caratteristica di Paolo, più che di altri testi del Nuovo Testamento. Questa libertà dai condizionamenti per essere uniti con Cristo ci rende capaci di una creatività nel pensiero. Cristiano è uno il quale pensa, discerne, giudica. La legge lo esonerava in parte da questo, perché gli diceva questo si fa, questo non si fa, questo lo mangi, questo non lo mangi, e uno si abituava a eseguire, come certi vecchi impiegati d'ordine si diceva, mentre quello di concetto era il capo ufficio che podia pensare. L'altro, lo scrivano che scriveva. Adesso la cosa qualche volta si ripete col computer, che tutti diventano d'ordine e non di concetto. È la libertà di scelta, discernere. Non c'è più la legge, ma i cristiani con umiltà, con prudenza, devono trovare loro quello che è bene e quello che è male. Ecco, questo è un elemento che potrà meravigliare alcuni di voi, e forse sbaglio a dire quello che sto per dire, mi corrigerete, cioè la Chiesa, soprattutto cattolica, direi che spesso imita il vecchio criterio della Torah e non educa i cristiani a discernere loro e poi a confrontarsi tra di loro. L'inerzia del laicato in gran parte dipende da questo, che non è mai incaricato, studi, pensi, poi mi faccia delle proposte, studiate, pensate, fate delle proposte. Lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Non ho copiato le lettere da cui prendo questi passi, ma se volete me ne porto la volta prossima. L'educazione alla Torah non aveva bisogno di questa frase. Anzi, non bisognava rinnovare il modo di pensare, bisognava pensare come tradizionale. Certo, lui si rivolge a dei pagani che prima pensavano da pagani, però non dice sì, fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ma imitare una persona non è osservare un regolamento o mimare. Qualcuno ha osservato che imitare in realtà significa valorizzare cercando di ricostruire una similitudine. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Quindi no, lo devono fare loro, non aspettare che glielo dica un altro. Ecco la libertà. Però bisogna stare attenti, che la libertà non sia, come dice lui, il tornare ad essere schiavi della carne come si era prima. Non mettete le vostre membra a servizio della carne. Non trovo più il testo, ma come facevate prima, metteteli invece a servizio dello spirito, che è vita, che è pace, che è amore. Non comportatevi da bambini nei giudizi, siate bambini quanto a malizia, ma comportatevi da uomini maturi quanto al giudizio. E questo tema, come in genere questi che riguardano la Chiesa, poi anche lunedì prossimo lo dirò, trovano poi uno sviluppo ancora più deciso nelle lettere a Efesini e Colossesi, che, come vi ho detto la volta scorsa, non si attribuiscono più alla persona di Paolo ma ad un suo discepolo, e che sono una specie di continuazione del pensiero di Paolo, che rende ancora più espliciti ed evidenti certi temi. Ecco perché adesso vi leggo un passo di Efesini. Vi dico dunque, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani, con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio, a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Nessuno vi inganni con parole vuote, un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Quello che Gesù diceva ai discepoli. Avere il senso del dovere di scoprire io ciò che è bene e ciò che è male. Poi mi confronterò con gli altri nella fraternità della comunità. Il magistero dovrebbe essere non tanto colui che presenta le soluzioni, ma un po' come dovrebbe essere la scuola e com'era la paideia greca, che le chiese d'Oriente ancora per loro la catechesi è ancora una continuazione della vecchia paideia, cioè l'educazione greca, che è quella di tipo socratico, cioè arrivaci da solo, io ti creo le condizioni perché tu lo possa fare. Ecco perché i greci hanno capito subito il modo di proporre di San Paolo e hanno trovato una coincidenza con le loro nobili tradizioni, perché non è venuto a dare dei comandamenti, è venuto a dire c'è questo habitat esterno, questa forza interiore che è l'unione con Cristo crocifisso, adesso siete luce a voi stessi, siete persone che pensano, decidono, creano, diventate responsabili. Decidete voi. È per questo che poi Paolo, siccome si fida di questa decisione, si accorge che combinano dei pasticci e dopo scrive lettere furibonde e arrabbiate. Ma direi che è consapevole che questa è la Chiesa, perché la Chiesa è questo luogo dove l'uomo diventa maturo, dove pian piano cammina in una vita nuova. Allora il pastore è quello che sta attento, vigila, interviene. E c'è una parola apposta in San Paolo per dire questo, di cui magari parlerò ancora in seguito, la famosa paraclesis, cioè l'incoraggiamento, il conforto, la consolazione. È più utile nel caso che ci sia la tribolazione, cosa pure di cui spero di poter parlare ancora magari l'ultimo lunedì, la paraclesis, cioè il conforto della parola. Noi usiamo sempre lo slogan fatti non parole, direi che Paolo preferirebbe parole e qualche fatto, ma lui ha molta fiducia nella parola, certo, la parola seria, la parola quella che noi chiameremmo della direzione spirituale o della correzione fraterna, tutte cose che sono tradizionali nella Chiesa ma che adesso si praticano poco. Tu prova a dirmi secondo te perché è bene fare così. Grazie, me l'hai detto, ci penso, ci proviamo, dopo ne parliamo ancora. Possiamo anche aggiungere, magari andiamo in chiesa a fare una visita, ma può anche bastare la interiore preghiera del cuore. L'importante è che ci sia questo parlarci per trovare insieme la verità, e questo vale per tutti, non per preti, professori. La grande novità del cristianesimo è che ognuno diventa il ricercatore del bene perché Dio lo unisce a Gesù Cristo. Per cui lui alla fine potrà, secondo il suggerimento di Paolo, offrire i vostri corpi come sacrificio a Dio gradito. I corpi non sono, vuol dire offrite la vostra vitalità, le vostre azioni, i vostri progetti. Lui era convinto che questo lo potevano fare i ricchi, i signori, che erano buona parte dei suoi fedeli, ma anche gli schiavi, nel loro piccolo. E di questo magari parliamo quando, la volta prossima, per arrivare alla famiglia, partiremo dalla casa, parlando non semplicemente della papà, mamma, figli, ma del modo con cui il Nuovo Testamento, specialmente Paolo, presentano questo vivere della grande casa che si usava allora, e vedremo se si può accostare alla situazione attuale delle cose. L'ultima osservazione che passo, poi finisco perché è già passato il tempo, è se voi leggete dopo aver ascoltato quello che vi ho detto, che potete anche non condividerlo in tutto, ma insomma mi pare che un fondamento in Paolo certamente ce l'abbia. Quando leggete la prima lettera ai Corinti rimarrete, direi, sorpresi, ma felicemente sorpresi, di scoprire che Paolo è talmente convinto che la Chiesa è questo, che a Corinto pare che non abbia incaricato nessuno di prendersi cura come un capo, o almeno o anche soltanto come un presidente temporaneo, delle riunioni, e lasciava far tutto al gruppo. Poi ingenua questa posizione, se volete, però nella prima e seconda lettera ai Corinti, no? Mentre nella lettera ai Filippesi, la cosa è strana, e infatti è un problema per gli storici e per gli esegeti. La lettera ai Filippesi nel saluto dice che saluta tutti con i sovraintendenti e i servitori, che anche la nuova traduzione traduce con i vescovi e i diaconi, che è traduzione del tutto deviante, perché la parola episcopos allora significava scopein, vuol dire vedere, e pi vuol dire sopra, quindi sovraintendente, ed era parola laica. Episcopos in greco era il sovraintendente, non aveva nessuna connotazione sacrale. Diaconos era il cameriere che serviva soprattutto a tavola. Gli episcopi e i diaconi della lettera ai Filippesi sono i sovraintendenti e i ministri, i servitori. Tradurre vescovi e diaconi vuol dire dare un'impressione, dal momento che oggi la parola significa delle persone ben qualificate che fanno parte di una gerarchia, che hanno perfino delle vesti particolari, significa dare un'impressione anacronistica al povero lettore laico che non è pratico di queste cose, e leggendo vescovi e diaconi dice si vede che ci saranno già stati vescovi. E invece non è questo, però nella lettera dei Filippesi ci sono degli incaricati di dirigere, a Corinto no. Non è detto che allora la chiesa di Corinto sia migliore di quella di Filippi, no, tutte e due vanno bene. Voglio dire però che San Paolo a Corinto fa l'esperienza di una comunità della quale si fida come insieme di persone, perché ha scoperto questo rinnovamento della persona che è opera del Cristo crocifisso. C'è uno che ha combinato pasticci con la sua matrigna e lui si arrabbia perché la comunità non è intervenuta. C'è uno che litiga per questioni di soldi e li rimprovera perché sono andati da un giudice pagano a parlare di queste cose, e qui dice una frase: ma come? Tra di voi non potevate scegliere uno che facesse da arbitro? Ecco la novità dell'ambiente, l'habitat nuovo. Non c'è bisogno di andare in tribunale, basta un arbitrato, che non è neanche il giudice di pace, è proprio una persona saggia che cerca di mettervi d'accordo. Cioè, se non siete capaci di mettervi d'accordo, allora non è cambiato niente, o siete come prima. E per offesa gli dice: e se non trovavate uno che vi sembrava degno, potevate prendere l'ultimo e il più ignorante dell'assemblea e caricare lui, come dire, forse era capace anche lui, ma ci deve essere qualcuno tra di voi. Notate, un arbitro temporaneo, non è che diventa poi un funzionario, per quel caso lì poi basta. E poi quando parla dell'ordine delle assemblee dà dei suggerimenti, ma affida tutto alla gestione comunitaria. Cioè, se uno vuol profetare, cioè parlare come se Dio lo avesse ispirato, parli uno per volta. Ma se poi c'è un altro che ha qualcosa da dire anche lui, dite al primo, adesso che bella parlata a sé, la se parla anche l'altra. E lascia fare tutto a loro con una, direi, con una ingenuità e semplicità che sorprende. Poi c'è quelli che parlano in lingue e dice: ma sì, certo, fanno effetto, però state attenti che non lo facciano per l'applauso, perché ci deve essere qualcuno che le spiega le lingue. E qui dice una parola interessante, perché se uno parla in lingue onora Dio con lo spirito, ma se uno poi spiega lo onora con la mente. E dà l'impressione che la mente è più importante di quella specie di mozione spirituale un po' vaga, che sembra una specie di impulso. Lui non ha più paura, capite? È interessante, non ha più paura della mente, della riflessione, del ragionamento, perché ha questa fede profonda. Dio ci dà, ci pensa lui. È un po' ingenuo, tant'è vero che poi constata che arriva un predicatore di fuori e tutti che va a re, allora deve scrivere la lettera. Nonostante questo, nonostante questa fatica continua, quella che, per la quale poi dice che lui soffre fisicamente, la sollecitudine per tutte le chiese, dover badare a tutto, non mette qualcuno che impedisca questa varietà. Lo faranno i suoi discepoli saggiamente. Infatti nelle lettere a Tito e Timoteo questa autorità c'è. Quindi io non voglio affatto dire che la Chiesa deve tornare a questa libertà di dei Corinti. Dico però che la Chiesa, secondo Paolo, è soprattutto il luogo in cui, sia pure con una autorità ben strutturata, però è il luogo in cui ognuno diventa ricercatore del bene con le sue forze, con le forze che Dio gli ha dato, che diventano sue. Ecco, questa secondo me è la Chiesa di San Paolo, cioè il luogo che la giustizia di Dio che si è manifestata in Cristo crea dappertutto. Ultimissimo pensiero, anche questo tema troverà uno sviluppo particolare in Efesini e Colossesi. Efesini e Colossesi dirà che la Chiesa è addirittura una struttura dell'umanità che Dio ha pensato nel momento stesso in cui faceva esistere il mondo e l'uomo, che la Chiesa è una struttura che Dio ha escogitato da sempre, alla quale facciamo partecipare tutti, ebrei e non ebrei, perché è un modo di vivere da uomini che costituisce l'unica salvezza dell'umanità. È quella specie di riordinamento di tutte le cose sotto Cristo, che non è una sottomissione, è ogni cosa a suo posto nell'organigramma che ha come capo Cristo. La lettera agli Efesini teorizza questa valorizzazione, direi addirittura cosmica, che precede la concretezza della creazione, che in Paolo non è ancora espressa, ma sotto sotto stava nascendo, e questi suoi discepoli devono avere capito, forse l'ha anche espresso oralmente, non l'ha mai scritto, e l'hanno messo per iscritto in Efesini e Colossesi. Per questo qualcuno, compreso il Papa, dice la Chiesa universale viene prima delle chiese locali. Per Chiesa universale si intende non il Vaticano, la gerarchia, no, ma per carità di Dio che il Signore ce la liberi. Chiesa universale significa la giustizia di Dio che crea questo habitat, la giustizia di Dio che pone Cristo come luogo di raduno di tutte le coscienze. Questa è la Chiesa universale, la quale poi avrà dei servitori, che attualmente sono i papi, i vescovi, i concili, i sinodi, tutto quel che volete. Ma la Chiesa universale è questa realtà di possibili, realtà di una relazione con Dio che può migliorare o cambiare o trasformare le relazioni degli uomini tra loro e delle relazioni degli uomini con il creato. Allora questa Chiesa universale, che addirittura nella lettera degli Efesini diventa una realtà cosmica, diventa il senso della creazione dell'uomo, è la prima realtà a cui si deve pensare. Questa Chiesa universale si realizza però tutta in ogni comunità locale che si raduna. Quindi questo dono di Dio di poter partecipare alla giustizia del Padre che si è manifestata in Cristo si realizza in ogni gruppo cristiano, specialmente quando si raduna tutto insieme per rivivere, per ripensare alla croce di Cristo e anche evidentemente a quello che l'ha preceduta, ma soprattutto a quell'evento fondamentale: è stato con noi fino a quel punto. Se il Figlio è stato con noi fino a quel punto è perché il Padre adesso non ci lascia più soli, non ci abbandona più a noi stessi, ci ha creato un contorno di aiuti, ci ha liberato da questi mostri che ci opprimevano e che ancora sono lì alle porte, e soprattutto ci ha interiormente messi in contatto con il Crocifisso. E noi siamo contenti di questa novità perché finalmente possiamo sognare un mondo nuovo e cercare addirittura di progettarlo. Allora capite che se le cose stanno così, voi capite perché la gente allora diceva: io vengo con voi. E se riusciremo ad avere questa consapevolezza e a creare comunità in cui questa è espressa, troveremo ancora persone che chiederanno di venire con noi, più di quanto non sia. Amen. Adesso, come sempre, c'è spazio, non esagerato, però c'è spazio per eventuali richieste, osservazioni. Visto che tutti devono pensare, se volete pensare tranquilli e rimandare, fate pure, se volete dire subito qualcosa, io sono a vostra disposizione. La differenza tra la legge e la vita della Chiesa. Qualche studioso oggi dice che la polemica di Paolo contro la legge è un tantino forzata e dipende forse dalla sua esperienza personale, perché la fedeltà alla legge lo ha imbrogliato nella sua vita giovanile e gli ha fatto ritenere come cosa buona lo stalking dei cristiani. Lo stalking, che si dice stalking, che è diventata una nuova parola per indicare il perseguitare. Ecco, adesso c'è sui giornali, dappertutto è diventata una nuova parola, qui ho tre parole inglesi al giorno, oppure caviamo nell'ignoranza più totale. Lo ha convinto a perseguitare i cristiani e addirittura, se è vero quello che si dice negli Atti, ma lui non lo dice questo, portarli in catene a Gerusalemme. Lui però riconosce nella lettera ai Galati che è stato persecutore delle chiese di Dio fin quando Dio gli ha rivelato il suo figlio. Quindi sotto questo profilo lui era zelante della legge e si è accorto che la legge è stata fonte per lui di errore. Non dà la colpa alla legge, dà la colpa a se stesso, perché lo dice chiaramente nella lettera ai Romani: la legge è buona. È che la legge proibisce il peccato e quindi, proibendo il peccato, anzi la legge ebraica proibiva come peccato o come trasgressione, se è vero quello che si dice, 613 cose, perché erano, ecco. Ora, insinua nella mia idea, nella mia mente, l'idea che si può peccare, che il peccato è continuamente possibile. E già questo è qualcosa che in parte disturba la mente. Quindi la legge prende pretesto dalla mia debolezza, la carne, questo l'abbiamo detto mi pare anche la volta scorsa, e il peccato mi diventa attraente, non mi allena e non mi abitua alla riflessione critica sulle cose, perché mi dice lei quello che io devo fare. E probabilmente proprio sulla base di questo devono andare al tempio, devono pagare le decime, devono farsi circoncidere l'ottavo giorno, devono non mangiare questo e quest'altro. Che ebrei sono questi che adesso, seguendo Cristo, non sono più regolari in queste cose? Io devo andare a castigarli. Paolo si rende conto che questo era una fissazione, una distorsione. E soprattutto si rende anche conto di quello a cui accennavo prima, che quando uno compie questa legge si sente orgogliosamente a posto e finisce per, oggi si direbbe, essere autoreferenziale. Cioè se va, è narcisistico, si guarda nello specchio e dice me sum bra, che è la stessa cosa che dice Gesù quando racconta del fariseo e del pubblicano. Io non sono come quello, pago le decime. E Gesù, più severo di Paolo, ha detto, non tornò a casa giustificato, parola tra l'altro che è simile a quella di Paolo, cioè la stessa parola, forse in Matteo ha una sfumatura diversa, è questo. Cioè Dio, di fronte a questa persona, Gadit, come minimo, Gadit, so che sei stupido, non ha detto tu sei giusto, quando l'altro si è pentito e ha detto avrei bisogno che tu mi aiutassi, allora ha detto tu sei giusto. Allora nella legge Paolo vede l'autoesaltazione dell'uomo che secondo lui è la cosa che più lo danneggia. Ecco, qui purtroppo bisogna rendersi conto che l'uomo contemporaneo queste cose non le capisce più e si illude che questa sua ricerca di autonomia a tutti i costi lo renda più sicuro di sé, più forte, e apparentemente questo forse lo è anche. Però l'uomo rimane chiuso in se stesso, quello che faccio io, allora devo avere, diventa necessariamente una schiavitù alle cose, cioè per fare quello che faccio io con i miei mezzi ho bisogno di strumenti, automobili, soldi, viaggi, conoscenze, persone, esperienze, discoteche, strumenti. Finisce per diventare schiavo e di sentirsi perso se gli vengono a mancare queste cose. Paolo non fa questi ragionamenti, cerco di farli io, ma sono ragionamenti da psicosociologo del quale è un settore del quale io non sono esperto. Paolo vede semplicemente in questo orgoglio della legge un'autoesaltazione dell'uomo, il quale non tanto perché Dio lo abbandona, ma lui stesso, proprio per il fatto di osservare la legge, in realtà cerca la gloria che viene dall'osservanza e si dimentica di Dio. Quindi Paolo vede nella legge uno strumento che in se stesso poteva anche essere buono, ma è uno strumento di un'efficacia del tutto parziale che non serve, anzi, tenuto conto appunto della debolezza dell'uomo, oltre che di una tradizione storica, lo danneggia. E allora ritiene che in Gesù Cristo è apparsa un'altra strada, che è quella appunto di far esistere un ambiente nel quale sia una pulizia esterna, peccato, morte, direi resi inoffensivi come in una specie di vaccinazione, e nello stesso tempo una possibilità concreta che l'esperienza di Cristo si unisca alla mia autocoscienza, al mio modo di costruirmi la vita, crea questa novità, questa nuova ambientazione, per cui l'uomo viene trasferito in una condizione di vita differente da quella che prima non conosceva, che è ricca di molte potenzialità. E in particolare è ricca di questa particolare potenzialità che è quella del diventa ricercatore del bene con tutti i mezzi che ha a disposizione. Rifletti tu. Ecco, ascolta pure gli altri, ma ascolta anche e soprattutto la paraclesis, cioè l'esortazione che ti viene dal credente. E cerca, tenendo sempre presente l'amore che come si è manifestato nella povertà di Cristo crocifisso, non dimenticate anche quella famosa frase che continuamente ripetiamo, si è fatto povero per arricchirci, si è fatto umile per esaltarci. Allora vi leggo anche l'altra frase che era qui e che non avevo letto, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutateli in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Non nutrite desideri di grandezza, non stimatevi sapienti da voi stessi, volgetevi piuttosto alle cose umili. La conoscenza può riempire d'orgoglio, mentre la carità edifica. Non cerchiamo la vanagloria provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate invece i pesi gli uni degli altri. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Se possibile, vivete in pace con tutti. Cerchiamo ciò che porta alla pace e all'edificazione vicendevole. E sono frasi varie che ho preso da San Paolo. Allora, questa situazione dell'uomo, e la legge rischia di diventare o un capestro fastidioso dal quale uno vorrebbe uscire, oppure, se uno la rispetta con orgoglio, in maniera quasi kantiana, rischia di diventare una specie di autoglorificazione che alla fine molte volte finisce per far chiudere la persona in se stessa dicendo «messum post, gli altri si arrangiano», che è quella vecchia superbia dell'uomo che si crede onesto, che è poi quella del fariseo della parabola, che si isola dalla società credendosi il punto sano in mezzo a un mondo. E quindi tutto questo non crea niente, rende inutile una persona. E qui forse non ho spiegato tutto quello che mi era stato chiesto di spiegare, ma ho cercato di cavarmela. Non aspiro a cose grandi.
In quella logica lì, la frase di Cristo «siete servi inutili» rivolta agli apostoli potrebbe entrare in questo contesto?
Certamente. Anzi, ti ringrazio perché mi hai trovato un altro addentellato con il Vangelo, alcuni li ho già segnalati io, siccome spesso si isola Paolo dicendo che non ha conosciuto il Gesù terreno, che forse è vero, ma non è sicuro che non si sia informato sul Gesù terreno, certamente il modo di parlare di Gesù non è quello di Paolo, e lui non lo imita nel modo di parlare. Gesù parla da ebreo palestinese, lui parla da greco, mica un greco popolare, ma usa le parole e le categorie della lingua greca. Quindi non avrebbe detto forse servi inutili, però parla anche lui di servizio, di carità, con un'altra terminologia. Quell'inutili poi è parola che usa Luca e che non si sa bene neanche se è giusto tradurla inutile. Qualcuno dice siamo semplici servi, siamo soltanto servi. Certamente è un invito all'umiltà, e l'umiltà Paolo la condivide come l'ha detta Gesù Cristo, quindi le due cose sono parallele e analoghe. Paolo esprime sempre le stesse realtà in una maniera che è tutta sua e che è indubbiamente più vicina alla sensibilità dei greci che non certe frasi come le riferiscono i Vangeli. I Vangeli peraltro possono essere più efficaci del discorso di Paolo in altri momenti, per altre persone, in altri momenti spirituali o in altre culture. Paolo ebbe la grazia da Dio di saper parlare nel mondo di lingua greca e soprattutto nei paesi dove ancora c'era il ricordo della grande filosofia greca, di cui erano consapevoli anche le persone, sebbene poniamo gli abitanti di Corinto fossero tutti degli immigrati non di origine greca, però abitando lì da anni, essendo la sesta, settima generazione di persone che erano venute in genere dall'Italia e abitavano lì, a forza di vedere templi, di sentir parlare, avevano assimilato e si erano appropriati delle memorie dei greci, di Platone, Aristotele, gli stoici, Epicure, sapevano queste cose. In questo mondo Paolo adopera linguaggi, categorie, modi di dire che loro possono capire, e anzi nei quali dicono sì, è ancora meglio di quello che ho imparato qui da bambino greco, perché qui vedo veramente un'azione di Dio che porta a compimento quello che la mia paideia greca mi invitava a seguire. Quindi è vero che quella frase a qualcuno può fare più impressione detta nella forma di Luca, a qualche altro può fare più impressione detta con le parole di Paolo, la sostanza rimane uguale. L'umiltà è caratteristica della vita cristiana.
Volevo, scusa, non credo, in quella logica qui, allora, si può dire benissimo che la Chiesa è popolo di Dio e che quindi la struttura viene come servizio, invece non è vero però che ancora oggi esiste prima la struttura e il popolo di Dio, anche la composizione che ci sono, che si avverte nel modo di esprimersi anche, per esempio, le comunità di base che ci sono in televisione, invece la struttura della parrocchia così voluta e che giustamente anche non mi dà l'impressione che ci sia ancora troppa forza, data forza molto alla struttura più che al popolo di Dio, il quale ascolta, obbedisce, osserva e si mette in carreggiata.
Direi che il discorso mi va bene, non vedo però la parrocchia come antitetica alla concezione paolina di popolo di Dio, perché anzi tutti gli studiosi moderni, per quel poco che so, quelli che si interessano di sociologia religiosa, dicono che la parrocchia è ancora un'invenzione tra le più adeguate per rendere la Chiesa vicina alla vita delle persone, umilmente compartecipe di tutte le loro vicende, quella dove veramente le persone possono sentirsi capite, eccetera. Quindi quello che tu dici, se riguarda certe istituzioni gerarchiche, come, che so, il collegio cardinalizio, posso anche accettarla, non la parrocchia. La parrocchia è il tradizionale modo di essere una comunità di base del nostro territorio. Può darsi che in certi ambienti, in certi momenti storici, abbia perso, specialmente nelle grandi città, ma non nella diocesi di Cremona, il contatto con la popolazione residente per ragioni concrete di difficoltà di contatto dipendenti dagli orari, da tante cose, e sta cercando però di recuperare il modo per ottenere questo. Magari anche mandando delle email ai parrocchiani se ha l'indirizzo, cosa che i parroci possono fare, esatto, l'SMS e tutte queste cose. Quindi non accetterei la critica per la parrocchia, perché mi pare che sia eventualmente da migliorare, ma sia una struttura perfettamente adeguata al concetto di chiesa che ha San Paolo. Che poi in altri ambienti la struttura sia quella di comunità di base, che poi io non conosco direttamente come funzionano e come sono, facendo attenzione che nelle comunità di base non salti fuori un leader laico che comanda lui, perché ha la voce più grossa e o magari perché ha maggior prestigio, perché è un pericolo anche questo, perché allora forse è meglio la sacrale presidenza del parroco che non la guida plagiante di qualche laico che finge di far venire le cose dalla base, ma in realtà è lui che le insinua, perché il pericolo delle comunità di base, come di tutti i gruppi liberi, è quello del leader che diventa il capobranco. Stare attenti a queste cose. Quindi, del resto, io ho continuato ad insistere che per Chiesa Universale non si intende né la Santa Sede né l'insieme dei Vescovi, ma si intende il piano di Dio, di cui, ho detto chiaramente, tutti sono servitori. Ce l'ho fatta?
Sì.
Adesso alcuni signori qui davanti manifestano il desiderio di avvicinarsi al riposo, non ancora eterno, ma temporale. Tra questi io sono il primo, quindi buonanotte. Eventualmente farò più corta l'ultima, così vi lascio magari tempo per eventuali domande.
Quella oltre la morte.
Sì.
Grazie. La mia non è...